Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Enrico Santarelli e ripartiamo dal suo percorso professionale che lo riporta nelle Marche alla guida del marketing e delle vendite per Clementoni e parliamo anche della sua avventura nella scrittura del suo libro. In questo episodio prendiamo alcuni spunti da quello che Enrico ha scritto per fare delle riflessioni profonde sul successo, la felicità e altri aspetti delle nostre vite che spesso diamo per scontati, ma che se impariamo a inquadrare bene possono darci spunti utilissimi per capire davvero che cosa ci rende felici. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido trucchi e approcci su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Andate quindi su YouTube a cercare il canale, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di Office of Cards, che pubblico tutte le domeniche mattina, in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti, cose che mi formano, che mi accrescono e spero possano fare bene anche a voi. La trovate su Substack, scritto Substack, cercando Office of Cards, oppure nella pagina di questo podcast sul blog c'è un link, oppure sull'app che usate per ascoltarlo, metto un link anche lì. Bene, vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi, buon ascolto.
Quindi insomma Bormioli Pharma, anche lì la fortuna di trovare un bellissimo management team e l'onore di partecipare a un progetto importante per questo fondo di private equity. Io in particolare mi occupo di marketing e innovazione, che come avrei capito sono due delle cifre identitarie del mio percorso professionale, e appunto io in prima battuta mi occupo di lavorare sul marchio, sul posizionamento di marchio di Bormioli Pharma, sulla struttura del modello di innovazione. E poi succede una cosa, sai, quelle cose che di tanto in tanto capitano per caso: ricevo una chiamata di nuovo dalle Marche, no? Il mio percorso nelle Marche si era interrotto appunto con Indesit, no?
Certo.
E se vuoi, felice di quello che avevo fatto, un po' con l'amaro in bocca per quello che avrei potuto fare, no? Se l'azienda avesse mantenuto in qualche
certo.
modo la sua indipendenza.
Ma in tutto questo la famiglia rimaneva nelle Marche.
La famiglia
cioè,
rimaneva nelle Marche,
ma loro
perché
là.
Nel frattempo, diciamo, ai quattro si era aggiunto Giorgio, il quinto. No?
Ok.
E quindi sicuramente una situazione logistica più comoda rispetto al mio ping pong, no? Un po'
chiaro.
In giro per l'Italia. E ricevo questa chiamata dalle Marche, un'altra azienda, se vuoi, che ha fatto la storia dell'industria in Italia prima e nel mondo poi, ossia Clementoni. Clementoni è un'azienda sicuramente speciale, da una parte perché lavora in un mercato molto importante, ossia il mercato dei giocattoli, che è quello che si rivolge ai bambini, no?
Certo.
Quindi alle prossime generazioni. E l'azienda si sente sulle spalle il peso di questa responsabilità di contribuire alla crescita delle prossime generazioni, e dall'altro importante perché è frutto o comunque espressione di un'altra storia imprenditoriale molto bella, quella partita da Mario Clementoni e che sta proseguendo appunto con i suoi quattro figli e poi con i nipoti. Si apre questa opportunità di andare a prendere un ruolo molto rotondo, un ruolo che oltre al marketing univa anche la ricerca e sviluppo, l'innovazione, un po' quello che avevo fatto in Indesit.
Certo.
E quindi decido di, a malincuore, perché comunque stavo lasciando un bel progetto, ma sai, due cose in parallelo, difficile farle, specialmente
chiaro.
Così importanti, e poi le opportunità vanno colte quando capitano, quindi a malincuore lascio Bormioli e mi trasferisco, torno ad Ancona per lavorare a Recanati, dove è Clementoni.
Certo.
E dove, diciamo, la mia storia professionale ad oggi si interrompe, nel senso che sono ancora lì cercando di dare il mio contributo a questa azienda che ha una purpose di marca così appunto importante, no?
Certo.
Che è quella di educare giocando. Ecco.
Certo, e così interessante un aneddoto, te lo chiedo, perché sei entrato a metà del 2019 e dopo 8 mesi succede il Covid e tu hai una responsabilità sulla parte di comunicazione, che vuol dire cosa dico, punto uno, e quanto spendo per dirlo, perché c'è anche un budget per dire le cose, e poi anche una responsabilità di innovazione, che sono altri investimenti, una responsabilità commerciale, quindi le vendite. Come è sicuramente un evento inaspettato, no? Come è stato vissuto dentro l'azienda e soprattutto cosa avete fatto, cioè come avete reagito relativamente a questa cosa? Perché tu hai detto una cosa molto importante. Hai detto: Clementone non ha l'obiettivo di vendere giocattoli, ma ha l'obiettivo di formare le nuove generazioni. Ecco, allora, se l'obiettivo fosse vendere giocattoli, la risposta è commerciale: faccio sconti, faccio promozioni, faccio call, online, faccio quello che voglio. Ma se l'obiettivo è formare le nuove generazioni, devo essere molto responsabile nel fare quello che faccio, no? Durante un momento di grande cambiamento come questo. Quindi, come è stato vissuto e cosa avete fatto per, diciamo, non perdere, vabbè, in termini di business direi quote di mercato, però sostanzialmente mantenere tutto sostanzialmente a galla.
Allora, guarda, diciamo, l'azienda ha vissuto l'esperienza del Covid con grande maturità e con grande consapevolezza del proprio ruolo. Maturità, diciamo, te la traduco in termini operativi: avevamo sempre in qualche modo un piano B rispetto a una situazione in continuo divenire, no?
Certo.
Quindi si trattava di capire dove stesse andando il mercato, i punti vendita chiusi, no? Ti ricordi nel punto, nei momenti più impattanti del Covid c'erano i punti vendita chiusi, l'online che stava crescendo a dismisura,
certo.
La necessità di comunque preservare la salute delle persone di Clementoni e mandare avanti l'operatività. Abbiamo sempre avuto un piano B che ci ha permesso di surfare questa situazione. Consapevolezza del ruolo del marchio, come l'abbiamo esplicitata, nel senso, abbiamo fatto un passaggio in più, ci siamo posti a fianco dei genitori e ci siamo mossi come se fossimo dei loro consulenti, no? Dei loro amici che li affiancano a casa in un momento di oggettiva discontinuità nella crescita dei bambini. Ad esempio, abbiamo messo a disposizione sul nostro sito web tutta una serie di materiali gratuiti per far sì che il tempo passato a casa non fosse tempo buttato,
sì, ma in qualche modo basta.
Investito in attività, magari art and craft, in piccoli, certo, lavoretti, che potessero mettere intorno a un tavolo in maniera costruttiva ed utile genitori e figli. Non ti nascondo che è stato molto faticoso, perché tutto gestito da remoto, tante, chiaro, cose in emergenza, all'ultimo minuto, come erano appunto quelle settimane, però è stato un passaggio fondamentale in cui l'organizzazione ha acquisito una consapevolezza maggiore di quelle che erano le proprie skill, no? Le proprie capacità di fare cose ulteriori rispetto a quelle che eravamo abituati e bravi a fare.
Certo.
Quindi, secondo me, siamo usciti da quel momento così cruento con una rinnovata consapevolezza e, se possibile, ancora più forti nel nostro ruolo di affiancare i genitori nella crescita dei bambini, no?
Certo, ma quello che dici mi fa fare una riflessione. Vabbè, racconto anche io un aneddoto. Io ero in Telepass quando è successo il Covid e mi ricordo che c'erano alcune persone del nostro contact center che avevano ancora dei PC fissi, dei desktop, perché non c'era mai stato bisogno, nel senso, l'attività di contact center veniva gestita in ufficio, nelle ore di ufficio, e quindi vai lì, accendi il computer, fai quello che devi fare, poi lo spegni e vai a casa. Nel, credo, il 9 o 10, ho ancora un video su qualche cellulare, non lo so, di marzo, dopo che avevano annunciato, diciamo, il lockdown nazionale, io ho un video in mezzo a un corridoio, 37 laptop, tutti accesi uno di fianco all'altro, che venivano configurati da l'omino dell'IT, che sono stati successivamente spediti a questi colleghi che avevano ancora il desktop a casa, dicendo: questi sono pronti, potete continuare a lavorare. Perché? Perché comunque i clienti continuano a chiamare. Non è che no, perché tu dici: oh, non prende l'autostrada e quindi non ti chiama. No, ti chiama per magari la fattura del mese prima e quindi ti chiama. Io devo avere il CRM, devo vedere lo storico e tutto. E questo che cosa voglio dire? Voglio dire, fin tanto che noi viviamo nel nostro quotidiano, spesso e volentieri pensiamo che certe cose siano così immutabili. No, è così perché è così, ho sempre fatto così, why not? Poi cambiamo una variabile sostanziale, come per esempio quella di dire: ok, da adesso in poi non si può più andare in ufficio. E quindi? Se tu avessi fatto questa domanda l'1 febbraio, cioè prima che succedesse il Covid, prima che ci fosse lockdown nazionale, la gente ti avrebbe detto la produttività è finita, nessuno produce più, come facciamo? Come facciamo a lavorare? No? Poi improvvisamente ti dico devi, perché non ci sono alternative, l'alternativa è che tu rischi la tua salute, e improvvisamente la produttività va avanti in maniera diciamo quasi non impattata. All'inizio qualche piccolo impatto c'è stato, poi tu ci hai detto due cose importanti, ci hai detto uno, avere sempre il piano B, nel senso che ci auguriamo che ci sia sempre la salute, che ci sia sempre il posto di lavoro, che non scoppi mai la guerra nel nostro paese, però potrebbe succedere. E quindi la domanda è, se succede cosa fai? Come reagisci? Ok? E quindi avere un piano B è molto importante. L'altra cosa che hai detto, ancora più importante secondo me, riguarda il periodo che stiamo vivendo, il periodo in cui sembra che almeno il Covid ce lo siamo messo alle spalle. Ecco, in questi due anni tu hai detto abbiamo imparato a lavorare in modo diverso. Bene, allora che cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel 2022 tu sei il risultato di tutto quello che hai imparato fino al 2020 più quello che hai imparato dal 2020 al 2022. E l'intelligenza che devono avere i singoli, ma devono avere anche le aziende, è quello di fare una sintesi di tutto questo apprendimento, non di dire ok, facciamo come se niente fosse, torniamo al 2019, perché il mondo è andato avanti e noi con esso, in maniera forzata, sì, l'avremmo voluto fare? No, fosse stata una scelta consapevole probabilmente non l'avrebbe fatta nessuno o molto pochi, ma poiché abbiamo dovuto farla, siamo cresciuti, cioè tornando al tema del cambiamento, no? Siamo cambiati e quindi non è che puoi riportare il mondo dove era prima e aspettarti che le persone che oggi sono cambiate lo vivano come lo vivevano nel 2019. E quindi io adesso non voglio dare consigli alle aziende, ma voglio dire nel nostro piccolo, tante volte per portare cambiamento alle nostre abitudini, che è un cambiamento magari positivo, dobbiamo cambiare una variabile a monte. Una di quelle variabili che sostanzialmente ci impongono di mettere in discussione le cose, tante volte può essere la geografia. Per esempio, io quando ho vissuto un momento nella mia vita dove non stavo bene in Italia, mi sono sentito un po' schiacciato, non vedevo opportunità, però sono andato all'estero. È stato quasi un reset, no? Cambi una variabile, ovvero sono andato a vivere da Milano a Londra, eppure sono andato a lavorare in eBay, società che conoscevo. Sono andato con la fidanzata, quindi non è che sono andato all'avventura, conosci tutti i nuovi, eccetera, anzi all'inizio sei chiuso, poi avevo un network già di amici, cioè quelle variabili erano tra virgolette costanti, ma ho cambiato la geografia, ecco, quell'esperienza mi ha cambiato in maniera molto significativa. Quella però l'ho imposta io, me l'ha mica detto nessuno di andare a Londra, non mi hanno chiamato loro, l'ho fatto succedere io. Quindi, e oggi sono la persona che è il risultato di tutto quello che ero prima, più quello che ho imparato negli anni a Londra, negli anni ad Amsterdam, e cerco di usarlo per il bene delle persone che gestisco, per il bene delle persone che frequento, della mia famiglia e quant'altro, della mia azienda. Ecco, questo secondo me, cioè io mi porto a casa queste due cose da quello che hai detto tu, la necessità o quantomeno la lungimiranza di avere un piano B, no? Però non, ah sì, se succede questo faccio quello, ma è un piano B, non è un'idea B, ok? Quindi devi avere uno script, devi averci pensato, e dall'altro lato, diciamo, l'apertura mentale di fare sempre la sintesi di tutto quello che abbiamo imparato, non solo di una parte, perché appunto l'esposizione allo stimolo diverso, se poi non lo usiamo, è abbastanza inutile, non ci porta da nessuna parte. Senti Enrico, durante il Covid ti è venuta questa idea balzana, perché lo so perché anche a me è venuta, è proprio un'idea folle, di scrivere un libro, giusto?
Sì, in realtà quello che ho fatto, Davide, è stato semplicemente arricchire e ripercorrere un po' gli appunti di una vita, no? Io, diciamo, ho questa abitudine che durante la giornata mi segno sempre cose, no? Che possono essere una cosa che leggo, no? Una citazione che sento o semplicemente un pensiero che faccio.
Raccontaci il processo di capture. Come funziona questo segnarsi? Cos'hai? Una nota, un'app,
sì, un quaderno? Sì, ho un'app. Okay. In cui scrivo, Evernote, mi
sembra si chiama. Evernote.
In cui prendo e scrivo qualcosa che leggo su una slide, qualcosa che sento per radio, una sensazione mia, okay. Apro e scrivo. Okay. In qualunque posto sono, apro e scrivo. A un certo punto ho, diciamo, percorso di introspezione, no? Ti rendi conto che il tempo passa, che probabilmente ti accorgi che magari qualcosa che deriva probabilmente da un pipistrello, da un animale in Cina, insomma, può cambiare, può avere un impatto più o meno devastante anche sulla tua vita, e quindi non ti senti più perenne e per sempre. Quindi probabilmente ho percepito la necessità e l'urgenza di accelerare alcune cose, no? E fra queste cose anche magari ritirare fuori dei sogni dal cassetto e completarli, no? E farli accadere. E il libro è sempre stata una cosa che ho avuto lì, no?
Okay.
L'idea appunto di prendere questi appunti, come io scrivo nel libro stesso, e di farli diventare qualcosa di più organizzato. E quindi l'ho ritirati fuori, ho capito quale poteva essere un po' il tema, la cosa di cui avrei voluto parlare, l'ho completati, sistemati e l'ho tradotti in quelle pagine che tu hai letto.
Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Con oltre 600.000 clienti, Scalable è una piattaforma regolamentata, e questo è molto importante, ragazzi, perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro. Ma perché dovresti iniziare a investire? È semplice. Primo, l'inflazione, che se aumenta di questo passo diminuisce di molto il nostro potere di acquisto. Secondo, se pensate oggi che la pensione che avrete quando ci andate a 80 e passa anni vi permetterà di sostenere lo stile di vita che avete, beh, vi faccio tanti auguri. E il terzo, beh, per chi ne ha, i figli. Io ad esempio ho un fondo per le mie bambine, piani di accumulo per me, investimenti diversificati per obiettivi che hanno orizzonti temporali diversi. Con Scalable puoi dare forma ai tuoi obiettivi di investimento e sfruttare appieno il suo potenziale per far crescere i tuoi risparmi nel tempo. L'importante è iniziare per step, e Scalable non ti permette solo di acquistare azioni o ETF, ma anche di imparare come funziona il mondo degli investimenti. Scopri di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti visitando il link in descrizione. Ricorda, con Scalable il tuo viaggio finanziario può iniziare solo con un euro. Non aspettare, investi nel tuo futuro oggi stesso con Scalable Capital.
Ok, ma allora, scusami, se tu prendi appunti, cioè, cos'è, una nota eterna o sono tante note separate? Perché, allora, il motivo per cui ti chiedo di elaborare su questo punto è questo. Parto da un convincimento, che è una cosa che ho scoperto negli ultimi... Beh, in realtà ho cominciato a scoprire da quando ho scritto Office of Cards, che è: se non catturi per iscritto le cose alle quali vieni esposto che vuoi ricordare, te le dimenticherai, ok? Pertanto, se non le catturi, la probabilità che queste cose ti lasciano un segno che ti rende una persona migliore o quantomeno più coerente con la persona che vuoi essere è molto più bassa, no? Chiaramente, se io leggo il tuo libro, come abbiamo detto all'inizio, e lo leggo in 2 ore e poi lo metto sul mobile, tempo 2 settimane mi sono dimenticato anche il titolo, ok? Perché siamo bombardati da informazioni, è impossibile, no? Io ho fatto un video su YouTube, che magari metto nelle show notes, dove spiego qual è il mio metodo di lettura, e c'è un concetto, la piramide dell'apprendimento, non so se sicuramente lo conosci, che dice che se tu senti una cosa ti ritieni il 5%, se tu la scrivi il 10%, se tu poi la rileggi il 20%, se tu poi la spieghi ad altri, la discuti, eccetera, eccetera, il 50%. Insomma, morale della favola, il mio punto è lettura attiva, no? Ora, tu stai dicendo, io vengo esposto a tutti questi miliardi di stimoli, anche per la natura del tuo lavoro, che ti impone, no, di sempre documentarti, inciampi su una cosa che ti lascia un segno, la salvi. Dopodiché c'è una fase, probabilmente, di rielaborazione, cioè me la rileggo, però moriva lì. Poi a un certo punto dici, è un peccato, perché comunque il mio account Evernote... è il mio account Evernote, mica ci mettono gli occhi gli altri, sarebbe bello condividerle se ritengo di poter fare del bene al mondo o quantomeno a chi le legge, e quindi dici le riorganizzo. Però se questo lo fai dopo 20 anni che sei disciplinato e scrivi tutto, ci avrai un macello di note incasinatissime, sì, che ci vuole un anno solo a metterle, sì, in ordine. Sì, sì. Quindi come avviene il tuo processo? Cioè, anche volessimo dare un consiglio pratico a chi ci ascolta, che dice, ma sai che sta roba che dice Enrico mi ispira, voglio farla, sì, anch'io, che vedo un sacco di robe che poi non me le ricordo mai. Ci spieghi proprio l'organizzazione del tuo blocco degli appunti di Evernote e com'è il tuo processo di chiamiamolo riflessione su questi contenuti, quindi come vai a riguardarteli e poi ci racconti magari come li hai riordinati per arrivare al libro.
Allora, guarda, innanzitutto rispondo alla tua prima osservazione, no? Non è una nota unica, ma sono tante piccole note.
Ok. Okay?
Note che possono essere screenshot, fotografie, no? Appunto, oppure semplicemente appunti miei. Taccuini tematici, che ne so, innovazione, leadership, marketing e quant'altro. E poi periodicamente la curiosità e la voglia di andare a ripercorrere quello che ho scritto. Ok, che ne so, sono in treno o quando ero a Roma sono in metropolitana, apro e mi rileggo un po' di cose.
Okay.
E quelle cose ne fanno venire fuori delle altre, no? Perché magari all'interno di un articolo che hai trovato su un giornale vedi citata un'altra cosa e quindi queste note gemmano, no? Viene come se diventasse un albero delle note.
Certo,
no?
Certo.
E poi a un certo punto dici, mi è piaciuto quello che hai detto Davide del principio della piramide, dici forse è il momento di fare un passo in più,
certo. No?
Unire i puntini, no? E quindi io il passaggio che ho fatto è provare a unire questi puntini.
Certo.
E mi sono accorto che c'era un tema molto rilevante, no? In tutti questi miei appunti, che era quello della trasformazione. E che non solo ho trovato rilevante per me, ma ho trovato anche molto attuale rispetto al momento che stiamo vivendo, no? E quindi da lì l'idea di mettere tutto in bella e far accadere Trasformiamoci.
Certo, che poi è una cosa... Quando sei partito con l'idea di scrivere un libro o con l'idea di dire voglio mettere ordine e poi eventualmente ne è uscito un libro?
No, sono partito con l'idea di scrivere un libro.
Ok.
Sono partito con l'idea di scrivere un libro, non sapevo quanti capitoli avrei scritto, quante pagine avrei fatto, però sono partito con quell'intenzione lì. Quindi intenzione di scrivere un libro, ho provato a costruire un indice, no? Chiaramente la casa editrice mi ha dato una mano e poi... E poi è stato tutto estremamente naturale perché appunto, come avrai letto, no? Trasformiamoci è costruito intorno alle mie esperienze e sensazioni. Quindi quando uno ragiona intorno alle proprie esperienze e sensazioni è molto facile che venga fuori una cosa naturale. Ecco.
Certo, ma assolutamente sì. E però devo dire, sei stato bravo a non scadere nel pericolo di chi fa quello che hai fatto tu, che è l'autoreferenzialità, no? Cioè... È vero che è la tua esperienza, ma il 90% di questo libro si applica a tutti, sì. Nel momento in cui viene letto in chiave critica e non in chiave di assorbimento di parole. Senti, volevo chiederti una riflessione su una delle cose che mi ha colpito molto all'inizio del tuo libro, dove tu fai una cosa che ho fatto anch'io e non tutti capiscono, e la devo spiegare ogni volta, magari lo puoi spiegare anche tu. Allora, il sottotitolo del mio libro è Una guida pratica per il successo e la felicità nelle grandi aziende e nella vita, perché secondo me successo e felicità vanno di pari passo, ma non sono collegate da un nesso causale, cioè non è che il successo dà la felicità, ma io sono convinto che se tu capisci quello che ti serve per avere il successo nella tua definizione di successo, e questa è la cosa importante, non nella definizione che la società dà di successo, quindi tu arrivi a quello che forse è una parola migliore per esprimere questo in inglese, è fulfillment. No, tu dici ho raggiunto il mio scopo, è il successo, allora sei felice. E lì è dove tipicamente c'è l'inghippo con quelli che magari non capiscono esattamente questa citazione, e ne avevamo parlato anche con un altro ospite di questo podcast. Sostanzialmente l'idea è, spesso e volentieri, quando io dico successo la gente pensa a Bill Gates, no, pensa a Jeff Bezos, pensa a, non so, un attore famoso. No, perché quello è il successo, chiamiamolo sociale, cioè dove sei riconosciuto come di successo dagli altri. Ma il successo è quello di chi va a letto la sera contento, sì. No, secondo me. E chi raggiunge quello tipicamente è felice. Tu nel tuo libro citi un film, che è anche un documento abbastanza storico, che è la Dichiarazione di Indipendenza americana, dicendo, citando il film che è La ricerca della felicità con Will Smith, e anche tu fai questo sostanzialmente parallelismo, dove successo e felicità sembrano essere allineati. Sì. No? Qual è la tua riflessione su questo tema? Perché quello che io cioè il motivo per cui te lo chiedo è il seguente: nell'incipit di questo episodio abbiamo parlato di un percorso introspettivo di una persona che per un pezzo della sua vita ha guardato fuori, dopo ha capito qualcosa, è scattato qualcosa, ha cominciato a guardare dentro, e mi dà l'impressione, se io lo calo nella mia esperienza diretta, che è quando cominci a guardare dentro che scopri cosa ti serve per essere veramente felice. E allora dico, illuminante che Jefferson abbia messo nella dichiarazione di indipendenza che la ricerca della felicità è una cosa che è assolutamente difesa e tutelata e protetta ed è un diritto inalienabile dell'uomo in America. La domanda che ti faccio è: come fare per magari una persona che oggi non è, diciamo, che vive la vita degli altri, cioè quella del tram tram quotidiano, quella del lo faccio perché devo, quella del la società si aspetta da me, la mamma vuole che faccia questo, eccetera, 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 a iniziare a cambiare prospettiva per poter cercare veramente la felicità? Domandina facile.
Allora Davide, parto dal tuo primo punto, no? Perché come dici, te condividiamo tante cose. E quando tu prima parlavi di successo e felicità, no, secondo me potremmo fare un passo in più, no? E dire che oggi possiamo definire successo e provare a darne una definizione univoca quei momenti di felicità, ok? In cui io proprio sto bene con me stesso tendenzialmente, no? Sto bene con me stesso, quindi per estensione anche con gli altri. E, allora, come fare? Innanzitutto bisogna rompere un po' la routine, ok? Bisogna rompere la routine e provare a uscire un po' da quegli schemi, no? Che non significa fare chissà cosa, no? Tu prima citavi successo significa essere Bill Gates, rompere la routine non significa, che ne so, lasciare tutto e scappare, che ne so, dall'altra parte del mondo, ma magari significa provare a fare qualcosa che faccio tutti i giorni in maniera diversa.
Certo. Okay?
Secondo me felicità e sperimentazione vanno sempre di pari passo.
Uh-huh.
Okay? E la sperimentazione significa tutto. Significa provare a interfacciare una persona in un modo diverso, significa provare a fare una cosa che ho fatto tradizionalmente sempre in uno stesso modo, in un modo diverso, no? E capire quello che mi rende più felice, mi fa sentire più soddisfatto, no? Ho parlato con una persona che reputo molto intelligente e preparata a proposito del mio libro. Questa persona mi diceva: dovremmo interrogarci se la felicità esiste o meno, no? Io non voglio dire che la felicità, non voglio parlare e non voglio arrivare a dire che la felicità esiste o debba esistere per forza. Quello che per me è importante è metterci noi nelle condizioni di perseguire uno stato migliore e più felice per noi, ok? Quello che dovrebbe venire fuori dal mio libro è l'importanza del percorso, no? Che è una cosa che avremmo sentito 500.000 volte, no? Però è vero, ed è vero quanto mai in questo momento, no? In cui noi, per tutta una serie di ragioni, tu prima hai detto siamo forse usciti dal Covid, bellissimo il forse, e siamo entrati in un'altra roba, no?
Certo.
Poi forse usciremo da quest'altra roba e ne entreremo in un'altra, no?
Certo.
E quindi capisci quanto sia importante il percorso e quei piccoli momenti che posso ritagliarmi in quel percorso in cui mi sento meglio e sto meglio tendenzialmente con me stesso.
Certo.
E dovremmo tutti quanti noi interrogarci, ed è il passo in più che io auspico, su quanto noi stiamo contribuendo alla felicità degli altri, no?
Certo, certo.
A far sì che gli altri vivano questi momenti.
Certo.
No? Poi per carità, non sempre ci si riesce, non ci riesco, probabilmente adesso è un momento in cui è molto più complicato riuscirci, perché probabilmente le variabili in gioco sono ancora di più.
Certo.
Però almeno porci la domanda, secondo me, è un primo passo di consapevolezza, no? Rispetto a quel contributo alla ricerca della felicità degli altri che noi possiamo dare.
Certo. Ma mi ci ritrovo, ne parlavamo anche prima dell'episodio, no? Sul fatto che la piramide di Maslow, quando tu hai il cibo, il shelter, insomma tutto quello che le basi, poi hai la salute, poi hai le cose che aggiungono, e nel mio caso devo dire l'ho sperimentato direttamente, una dimensione completamente diversa alla parola significato, sono le cose che tu fai per gli altri, sono il ripple effect. Cioè, se io penso a, ho ricevuto una mail da un ascoltatore, Luca, che saluto nel fine settimana, che mi ringrazia perché grazie al podcast e bla bla bla, insomma, parte anche del lavoro che faccio, e adesso vive in Francia, sta approfondendo un tema di cui è un adoratore folle. Lo sto facendo con l'ottica di dire: sono venuto qui per imparare l'arte e poi riportarla nel mio paese, nella mia terra, dove voglio dare un contributo. Ok? E questo, secondo me, cioè, io leggevo tra le sue parole, poi lo conosco, nel senso, ci siamo parlati anche in un paio di occasioni, un significato diverso, perché è lo scopo, no? Nel momento in cui io non sono più solo responsabile di me, ma sono anche responsabile del benessere di altre persone, innanzitutto tendo a lamentarmi meno dei miei problemi, perché chiaramente sono esposto anche ai problemi degli altri, e quindi già lì ho tolto una delle principali cause dell'infelicità delle persone, che sono i problemi che noi ci creiamo nella nostra testa, che in realtà sono artefatti, no? Sono costruzioni, spesso e volentieri, che noi facciamo della realtà che ci circonda, vedendo la pagliuzza nell'occhio dell'altro e non la trave che sta nel nostro, no? Ecco. Questo è un po' il primo punto. Il secondo punto, secondo me, è nel momento in cui tu ti dedichi a fare qualcosa per gli altri. Io questo switch ce l'ho avuto quando sono diventato padre. Io lo dico sempre, tutto il mondo di Office of Cards è nato quando, per la prima volta nella mia vita, mi sono reso conto che le mie azioni e le mie parole formeranno una persona, ok? Non del tutto, nature and nurture, certo. Però in buona parte sì. Allora mi sono detto, ma dato che io voglio formare questa persona nel modo migliore possibile, perché non prendo ciò che faccio per questa persona, che era mia figlia Aria e adesso affiancata da Giulia, e lo rendo universale? Perché nel momento in cui lo rendo universale, io potrei cambiare 3 persone, 4 persone, 5 persone, senza dover pagare le rette scolastiche di tutte queste persone. E questo cambia completamente il senso delle giornate nel momento in cui, lo dico sempre in chiusura degli episodi del podcast, nel momento in cui ricevo un feedback di queste persone che mi dicono: guarda, questo stimolo mi ha permesso di fare una cosa che non avrei altrimenti fatto. Dico: in realtà non è vero, ce l'avevi già dentro di te, semplicemente magari hai avuto quell'là, ok, va bene, però l'hai fatto tu, non dare il merito a me, io non ho merito di niente, l'unico merito che ho è quello di scegliere di spendere il mio tempo libero invece che guardare DAZN per fare il podcast di Office of Cards. Questo è il merito e questo me lo prendo. Però quello che poi fanno le persone con questi contenuti che noi rendiamo disponibili a loro è a loro, perché sono loro che fanno le cose, sono loro che si prendono i rischi, sono loro che fanno gli investimenti, eccetera eccetera. L'altra cosa che secondo me è importante, che hai detto tu, e io ci sono riuscito solo di recente con una nuova app che uso per la meditazione, e di cui ne ho parlato in una newsletter qualche tempo fa, che magari vi metto nelle show notes, che è vivere il momento, vivere il presente. Cioè, oggi è impossibile, è veramente complesso, dobbiamo esercitare una forza di volontà enorme per resistere agli stimoli della nostra attenzione che i data scientist delle varie Facebook e Twitter e Google eccetera eccetera creano per tenerci incollati a quello schermo, e dire: sai cosa c'è? Per le prossime 2 ore mi faccio una bellissima chiacchierata con una persona totalmente inconsapevole di quello che succede nel mondo intorno a me, e me la godo. E poi chiunque sia lì che mi aspetta di fare la chiamata, la mail, il messaggio, fra 2 ore è ancora lì, e a questo punto potrò interagire, ma avendo goduto di un'esperienza al 100%.
Un pezzetto in più poi, no?
Un pezzetto in più, e io questo lo vedo soprattutto nelle relazioni che ho nella mia famiglia. Cioè, nella mia famiglia il telefono è altrove, sono lì con mia figlia, gioco con mia figlia, e se lo prendo in mano lo prendo per fare qualcosa con lei, non so, per prenotare un ristorante, andiamo fuori. Cioè, è utility. Non è cazzeggio, perché se io sono con la mia famiglia e cazzeggio col telefono, non sono lì. Il mio corpo è lì, ma non sono lì. E loro lo capiscono e lo sentono. Quindi l'altra cosa che tu hai detto, che secondo me è un messaggio che io veramente voglio dare a chi ci ascolta, è: se imparate a godere di ogni momento, nel momento in cui lo state vivendo, vivete una vita per definizione più serena, perché portate a casa il 100% di quello che state vivendo. Mentre invece, se avete il cellulare in mano quando parlate con qualcuno, non state vivendo niente, perché il cellulare non vi dà niente. E la persona di fronte a voi, giustamente, si scazza, dice scusami se sto parlando con te, tu guardi il cellulare, faccio anche a meno. Allora o smette di parlare e allora nasce il risentimento, perché o peggio ancora comincia a dire cavolate, perché tanto dici, tanto non ti interessa, parlo della qualunque, e questo sminuisce, no? Io penso che ci sia un grande valore sottovalutato oggi, soprattutto nella cultura occidentale, della capacità di staccarsi, no? Della capacità di apprezzare il silenzio, della capacità di apprezzare una cosa, devo dirlo, una cosa offline, no? Di apprezzare una pizza, di apprezzare un momento dove non c'è il cellulare sul tavolo e dove non necessariamente siamo esposti a stimoli, o se c'è la TV accesa l'occhio va a guardarla. No, c'è un momento per quello, e by the way, vai sereno, no? Io lavoro per una società che fa miglia di lavoro, quindi non è che, ma ci sono momenti, e dopodiché ci sono anche altri momenti che ti permettono di apprezzare di più quei momenti in cui fruisci di quei mezzi, in cui non devi fruire di quei mezzi, così diventa una cosa sostanzialmente più compartimentalizzata, secondo me, no?
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Tu considera, Davide, quello che dici chiaramente lo condivido, e lo condivido molto. In quel libro trovi anche delle prescrizioni per me.
Certo.
Cioè, nel senso, io le cose che tu racconti, io ho fatto tantissimi errori in questo senso, no? Nel senso che io sono sempre stato portato a rimandare tante cose più avanti, no?
Certo.
E quindi a vivere questi momenti di finto multitasking, no? In cui provavo a parlare con la mia famiglia e contemporaneamente stavo col cellulare in mano a rispondere a un'email, no? E a un certo punto però ti accorgi che non funziona, che è una, certo, cosa che non funziona, che non dà valore a nessuno, che probabilmente causa frustrazione a tutti, e devi raddrizzarti, ed è un percorso che io, ti devo dire la verità, devo ancora compiere al 100%, no?
Certo.
Però ritengo che anche quello sia contribuire alla felicità delle persone, no?
Certo.
Dandogli l'attenzione che meritano.
Certo.
Cercando di essere grati, no? Di questo momento di scambio.
Ma anche perché quello è una cosa bellissima, e ripeto, io ci sono arrivato con la meditazione, a poter uscire da me stesso e a vedere la situazione da un punto di vista esterno. Quello che tu chiami multitasking è multitasking per te. Sì, perché tu sei convinto, bellissimo, che stai ascoltando e stai mandando la mail, ma la persona di fronte a te sta percependo un monotasking, tu stai lavorando,
sì,
non sei qua. Però rendersi conto di questo, uscire dal nostro ego e capire il punto di vista dell'altra persona, e quindi correggere il nostro comportamento in funzione dell'altra persona e non più mettendo noi al centro come tendiamo sempre a fare, è una cosa difficilissima che va educata, e poi che, diciamo, è un allenamento che va costantemente fatto e mantenuto. Mi era venuto un altro pensiero interessante su questo. L'altra mattina, no, racconto questo aneddoto, io normalmente arrivo in ufficio alle 8:30, no? Però in questo momento ho la figlia piccola col Covid, quindi mia moglie è un po', cioè, in difficoltà, perché bisogna fare multitasking, e la grande bisogna portarla a scuola. E allora mia moglie mi dice la sera prima: domani puoi portare tu Aria a scuola? Io ho detto no, devo andare in ufficio alle 8:30 come al solito, no? Poi ho guardato l'agenda e ho detto in realtà no, cioè non ho riunione, non ho niente, posso arrivare alle 9:30, non è un problema. E allora ho detto ok, la porto io. Poi però mi sono detto tra me e me: se faccio questo faccio un utility, cioè svolgo il compito di tassista da casa a scuola, no? E allora ho detto no, dato che ho preso io una decisione di prendere una cosa che davo per scontata, cioè dover andare in ufficio alle 8:30, e ho cambiato quel paradigma, ho creato un'opportunità di bonding con mia figlia. Allora ho cominciato a dire: domani ti porto io a scuola. Che musica vuoi ascoltare quando andiamo a scuola? Che gioco vuoi che facciamo mentre andiamo a scuola? Eccetera, eccetera. E mia figlia la mattina dopo, normalmente si sveglia alle 7, si è svegliata alle 6.45, non so se è legato a quello, non lo so, è venuta giù e mi ha snocciolato tutte le cose che avevamo deciso il giorno prima e ha detto: allora papà, adesso ascoltiamo questo. Ha fatto colazione, lei normalmente ci mette un'ora e mezza a fare colazione, in un quarto d'ora è andata a lavarsi i denti senza che glielo dice, ha fatto tutto perfetto. E tutto questo è stato causato da una decisione mia che stavo per non prendere, perché io dico: no, perché io vado a lavoro alle 8:30. Però poi mi sono fatto la domanda di dire: ma perché devo andare a lavoro alle 8:30? Non devo andare a lavoro alle 8:30, ho questa fortuna che posso arrivare un'ora dopo. E ho detto: ok, ho un'opportunità, a questo punto massimizzo la ROI di questa opportunità. Ed è stato un momento incredibile perché me lo sono goduto. E non è che ero lì, aspetta il cellulare, mi chiama. No, sono con te. E questa era contentissima, ok? E io credo che queste piccole cose nel tempo faranno, spero, compounding nella creazione di un rapporto che, quando inevitabilmente sarà di natura diversa, meno di adorazione nei miei confronti, più magari di antagonismo, spero che questi semi possano lasciare un segno, no? Chiaramente lo fai con quella finalità. Però il messaggio che volevo passare è questo: è tante delle nostre scelte su come allochiamo il nostro tempo, il famoso multitasking di cui parlavi tu prima, sono figlie di un preconcetto che può ampiamente essere messo in discussione, che è: ma io devo veramente farla sta roba adesso? Cioè, è vita o morte questa roba qua o no? Do più valore a spendere un'ora in ufficio a guardare le mail o a stare con mia figlia? Sfido chiunque a rispondere la 1, ok? Però il problema è che, siccome lo facciamo sempre, non lo mettiamo in discussione. E quindi ci priviamo dell'opportunità di fare delle cose che, se invece le facciamo come scelte consapevoli, sceglieremo sempre quell'opzione, no? Però non la mettiamo neanche sul tavolo. E io ti devo dire, se non fosse per la situazione contingente, la figlia col Covid e tutto, non avrei vissuto quel momento con mia figlia, perché sarei andato in ufficio alle 8:30 e a scuola l'avrei portata mia moglie. Ma certo. E questo torna al tema che dicevamo, Del vivere il presente, vivere il momento e cercare di portarsi a casa il più possibile da ogni incontro che facciamo, ogni minuto che spendiamo con le persone che sono a noi care. Non bisogna darlo per scontato, no? Anche perché, come appunto dice una meditazione che mi ha fatto molto riflettere qualche giorno fa, non sai mai se è l'ultimo. Però se così, tu ci pensi che potrebbe essere l'ultimo, ti comporti in maniera molto diversa. Allora dico: ma perché non puoi comportarti in maniera diversa?
A prescindere.
Senti Enrico, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Io, a uno che scrive un libro, mi viene sempre da fare una domanda, che è: cosa legge, no? Cioè, vorrei capire, un consiglio, no? Quali sono delle letture che tu consigli a chi ci ascolta, che tu consideri particolarmente formative? In un libro che dice: se non lo leggi ti perdi veramente un pezzo di mondo, insomma, uno stimolo in più, oltre sì, al tuo libro, che consigli agli ascoltatori.
Allora, guarda Davide, innanzitutto consiglio di leggere tutto. Io leggo tutto, leggo di tutto, e quando dico tutto significa non solo libri. Cioè, quando io dico leggo, non è detto che stia leggendo un libro, uh-huh, ok? Magari leggo un articolo su internet, magari leggo un approfondimento che ho trovato in un social, no? Perché secondo me questo è un momento in cui gli stimoli ti possono arrivare dappertutto, no?
Certo.
E quindi non è detto che bisogna per forza mettersi di fronte a un libro di carta stampata e prendere appunti per arricchirsi un po', no? Ma bisogna essere un pochettino curiosi e divorare quello che ci capita intorno. E un libro da consigliare, guarda, ti farai quattro risate. Io penso che un libro molto significativo nella mia vita siano stati Promessi Sposi.
Ok.
Promessi Sposi, che io periodicamente rileggo.
Che hai citato anche
nel libro. Che ho citato anche nel libro, esatto. Perché li trovo di un'attualità straordinaria. Mm. No? E mi fa capire quella cosa che, no, probabilmente lo stesso Alessandro Manzoni diceva, che la storia insegna, che la storia non insegna, no? Perché i comportamenti tratteggiati da lui, no? all'epoca, bene o male, molto spesso li vediamo rinnovati nei costumi oggi, no? Ma non nell'essenza. E quindi secondo me quello lì è un libro che ancora oggi fornisce tanti spunti di riflessione, no? Una di quelle cose che odi a scuola e poi magari se ti trovi a riprenderlo per scelta a casa, lo approfondisci nel modo giusto e lo leggi con le lenti giuste, può venire fuori qualcosa, qualche riflessione veramente, no? Significativa e croccante.
Certo, beh, il classico caso, no? Te lo impongono a scuola, quindi lo detesti, esatto. E poi in realtà sei tu a sceglierlo improvvisamente, esatto. Meraviglioso. Cambia anche la testa. Io questa è una cosa di cui sono profondamente convinto. Secondo me certi libri non vanno letti prima di aver vissuto un po' di mondo.
Sì.
Perché i Promessi Sposi a 15 anni, 16, quando è che lo fanno a scuola, o Dante, non sei pronto.
Sì, sì.
Cioè non... E finisce che lo odi.
O perlomeno poi bisogna averci quella lungimiranza di dire ok, l'ho odiato, ma perché no riprenderlo, no? E quindi magari lo riscopri e lo leggi con una maturità diversa, per cui effettivamente in quel momento può rappresentare qualcosa in più, no?
Certo, sono d'accordo. Io ricordo che il giorno della laurea sono andato a comprare, adesso non ricordo cosa fosse, ma era di Ungaretti, perché ok, ho detto da adesso in poi leggo quello che voglio, e quindi ho detto adesso che ho finito di studiare, in realtà frase mai fu più sbagliata, perché quello è il giorno in cui ho cominciato veramente a studiare e sono ancora qua che studio, però mi ricordo sì che era qualcosa di Ungaretti, non ricordo perché avevo scelto Ungaretti, però ho detto questa è una scelta mia, lo compro io, era un tascabile Mondadori, e sono andato in libreria e mi sono fatto quel regalo per la laurea. Senti Enrico, c'è qualcos'altro che vuoi lasciar detto ai nostri ascoltatori, qualche consiglio, qualche una chiusura tua? Suggerimenti.
Ma guarda, ci lasciamo con un messaggio, secondo me, che ho scritto nel libro. L'idea è un po' di riprendere a vivere molto con il cuore, no?
Uh-huh.
È una raccomandazione che faccio anche molto a me stesso, no?
Certo.
Uscire magari da certi approcci troppo schematici, no? Se vuoi troppo cerebrali, e ricominciare un pochettino a vivere con il cuore, le sensazioni, no? con gli impulsi che il cuore stesso ci dà, le emozioni, leggere le situazioni attraverso le emozioni.
Certo.
È una raccomandazione che faccio a me in primis, ma che secondo me è una cosa che dovremmo provare a far tutti.
Certo, ma scusa, questo mi fa... L'hai detto adesso, l'hai detto anche prima, non l'ho sottolineato, lo dico adesso così faccio anche io una raccomandazione di lettura. Che è Le meditazioni di Marco Aurelio, perché tu hai detto ho scritto il libro in primis per me e per ricordarmi le cose, adesso hai detto faccio una raccomandazione ma la faccio in primis a me perché anch'io non lo faccio tutti i giorni. Ecco, Le meditazioni di Marco Aurelio sono un libro che parla prevalentemente di stoicismo, perlomeno fa vedere un approccio, l'approccio di Marco Aurelio allo stoicismo. Voi dovete pensare quando leggete quel libro che Marco Aurelio era l'uomo più potente della Terra in quel momento. Leggete cosa scrive, leggete quanta imperfezione, quanta insicurezza, quanta diciamo normalità ci sia nelle emozioni di quello. Cioè voi considerate che Marco Aurelio quando ha scritto quel libro era, non so, l'equivalente di Jeff Bezos più il presidente degli Stati Uniti più il primo ministro cinese oggi come tipologia di impatto nel mondo. Ecco, leggete quel libro e capite che anche tutto questo successo, alla fine c'è una persona dietro, una persona che ha, come hai appena detto tu e per quello che mi è venuto in mente, che ha delle emozioni che sono molto simili alle vostre e che per, diciamo, cercare di razionalizzarle un pochino e non caderne vittima, scrive dei promemoria per se stesso. Queste sono le famose meditazioni di Marco Aurelio, un libro che lui non ha scritto per pubblicarlo, anzi non era un libro, erano appunti, ed erano per se stesso. E poi qualcuno ha deciso di pubblicarle dopo la sua morte. Però questo è come entrare nella mente di queste persone e dire ma alla fine quello che ha scritto lui potrei scriverlo anch'io, cioè è veramente, quindi ti cambia completamente la prospettiva delle cose e secondo me dà un pochino di speranza e nel caso specifico di Marco Aurelio sullo stoicismo ti dà anche tanto equilibrio perché è un approccio alla vita che sicuramente io seguo, mi piace molto quel tipo di filosofia e lo trovo estremamente utile in questi, soprattutto negli anni che stiamo vivendo, come strumento per rimanere molto tranquillo, molto rilassato e non vivere con l'ansia e tutte le nuove paure che ci siamo inventati, tipo la FOMO o altre cose. Va bene Enrico, grazie ancora, alla prossima.
Grazie a te, a prestissimo.
Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Enrico, in cui abbiamo approfondito l'importanza di avere un piano B e di essere sempre pronti a reagire a quello che succede. Abbiamo anche esplorato l'adagio «la necessità aguzza l'ingegno» e di come le aziende abbiano imparato in pochi giorni a fare una cosa che avrebbero ritenuto prima impossibile, ovvero lavorare da remoto con uguale, se non maggiore, in molti casi, produttività. E qui c'è una grande lezione. Quante cose noi pensiamo di non sapere o potere fare basate su fatti reali e quanto invece siamo bloccati da preconcetti che potremmo, volendo, togliere e quindi sbloccarci? Pensateci bene, non aspettate la prossima pandemia per avere il coraggio di fare certi tipi di scelte. Enrico ci ha poi raccontato il suo processo di cattura di informazioni, di quello che gli succede, riflessioni, stimoli, citazioni, quasi passivo e meccanico per essere certo che non sfugga nulla. Abbiamo parlato poi del senso di quello che facciamo, dell'importanza di cercare di fare le cose per gli altri, di contribuire e rendere la realtà che ci circonda migliore. Interessante come questo dia un doppio contributo alla nostra felicità. Da un lato la felicità di vedere altri felici per effetto di quello che facciamo, dall'altro il fatto che finché ci preoccupiamo degli altri i nostri problemi passano necessariamente in secondo piano e quindi ci pesano molto meno. Abbiamo poi parlato dell'importanza di vivere il presente e nelle note di questo episodio vi condivido la newsletter in cui ne parlo e il link per scaricarlo. Abbiamo riflettuto poi su come certe volte basti un piccolo cambio di paradigma per crearci dei momenti di felicità, di legame con le persone che amiamo. Invece che pensare a quanto pesa fare qualcosa, pensiamo a come staremmo se sapessimo che è l'ultima volta che facciamo quella cosa. E infine abbiamo parlato di libri, due in particolare, che davvero vi consiglio di prendere o riprendere perché possono darvi chiavi di lettura uniche sulla società e soprattutto su noi stessi. Come sempre, vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono qualche settimana dopo condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo, renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com/podcasts e cliccare su qualsiasi episodio che trovate, oppure andare su patreon.com/officeofcards. Patreon è un modo senza sforzo per voi per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, l'importo lo scegliete voi, anche pochi euro, anche solo un euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Davvero grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters. Il secondo è il canale YouTube, che trovate cercando Office of Cards su YouTube, a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli, nello specifico, avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano Office of Cards, chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo, sempre recensioni, ma stavolta del podcast. Le potete lasciare su Apple Podcast, potete lasciare sia le stelline che un commento, sia su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese, meno di un euro, e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le 2-3 puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo sono le persone. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Ci sono poi le show notes, in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali audio-video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Le trovate su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate l'episodio che state ascoltando. L'ottavo modo è lo shopping su Amazon. Prima di farlo, solo su web mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate appunto su it.officeofcards.com/podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Basta seguire questo click, mettere le cose nel carrello e pagare nella stessa sessione di navigazione. Se fate così, Amazon riconosce a me un piccolo contributo e mi date una mano. A voi non costa niente, paga Amazon. Il nono modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, l'ultimo, ma il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!